Ciao a tutti e bentornati al podcast di Italianglot, il podcast che vi aiuta a diventare fluenti in italiano e a conoscere meglio l'Italia. Ed è proprio quello che faremo oggi, perché vi presenterò un film che ci darà l'opportunità di analizzare la condizione delle donne nella società italiana, sia del passato che del presente. Tra l'altro, proprio un paio di giorni fa è stato l'8 marzo, la festa della donna, e quindi quale occasione migliore per affrontare questo argomento. Se mi seguite su Instagram, sapete già che a dicembre sono andato a vedere il film di cui parleremo oggi, perché ho pubblicato una storia, proprio mentre ero al cinema, alcuni minuti prima della proiezione di quello che per me si è rivelato un vero capolavoro della cinematografia italiana. È stata una montagna russa di emozioni, perché ho riso, mi sono indignato, mi sono arrabbiato e mi sono commosso. Sono uscito dal cinema con le lacrime agli occhi e non riuscivo neanche a commentare quello che avevo appena visto, perché ripensando ad alcune scene mi si spezzava la voce dalla commozione. Il film si chiama C'è ancora domani e l'ho menzionato anche nel primo episodio di quest'anno, l'episodio numero 113, Come sono gli italiani nel 2023, in cui abbiamo visto cosa è successo in Italia proprio nel 2023, analizzando le parole più digitate dagli italiani su Google. Ebbene, tra queste c'erano proprio C'è ancora domani e Paola Cortellesi, la protagonista nonché regista del film. Tra l'altro è proprio il primissimo film da regista di questa attrice e sceneggiatrice romana così piena di talento. Ma perché gli italiani si sono interessati proprio a questo film? Perché da quando è uscito il 26 ottobre 2023 ha subito ottenuto un grande successo e ha attirato milioni di spettatori nelle sale, tanto che ad oggi ha incassato circa 35 milioni di euro, risultando tra i 10 film italiani con più incassi di sempre, ed è stato il film più visto in assoluto del 2023. Dato l'enorme successo, ha già cominciato a essere distribuito nelle sale cinematografiche di altri paesi europei e nel resto del mondo, arrivando così in Danimarca, Finlandia, Norvegia, Grecia, Spagna, Australia, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Brasile, Svezia, Portogallo, Svizzera, Ungheria, Taiwan, Bulgaria e Israele. Se perciò è arrivato anche nel vostro paese, cari italianglottini e italianglottine, non perdete l'opportunità di andare a vederlo. Prima di raccontarvi di cosa parla il film, vi ricordo che troverete la trascrizione dell'episodio di oggi con la lista di vocabolario e tanti esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica su italianglot.com. Oltretutto, sempre sul mio sito, nelle note dell'episodio, vi lascerò diversi link e video relativi al film, in modo che potrete anche vedere con i vostri occhi quello di cui vi parlerò. Dunque, di cosa tratta C'è ancora domani? Partiamo dall'ambientazione. Siamo a Roma ed è il maggio del 1946. La guerra è finita da poco e c'è ancora molta povertà tra la gente. Per le strade ci sono varie pattuglie di militari americani che hanno contribuito a liberare l'Italia dall'occupazione nazista. La popolazione si sta preparando al referendum del 2 e 3 giugno, col quale si deciderà se l'Italia continuerà ad essere una monarchia o se diventerà una repubblica. Per la prima volta, anche le donne potranno partecipare a una consultazione politica che riguarda l'intera nazione. Paola Cortellesi ha scritto la sceneggiatura ispirandosi alle storie vere che gli raccontavano sua nonna e la sua bisnonna. E per farci entrare completamente nell'atmosfera di quell'epoca, ha scelto di girare il film in bianco e nero, proprio come erano i film di allora. Non solo, sempre come omaggio a quel genere di film, per i primi 8 minuti ha utilizzato cineprese con un rapporto 4/3. Per intenderci, le immagini sullo schermo appaiono più o meno quadrate e non rettangolari come siamo abituati oggi sia al cinema che in TV. La protagonista è Delia, interpretata proprio dalla Cortellesi, madre di 3 figli, 2 ragazzini anche troppo vivaci che litigano continuamente e l'adolescente Marcella. Il marito di Delia è Ivano, interpretato dal bravissimo Valerio Mastrandrea, e col resto della famiglia vive anche Ottorino, padre di Ivano e suocero di Delia, il quale è malato e passa praticamente le sue giornate a letto. Il tema principale del film è la condizione della donna all'interno della società profondamente patriarcale di quel periodo e di cui ritroviamo i segni in ogni scena e in ogni dettaglio del film. Tanto per cominciare, la famiglia di Delia è povera, vive in un minuscolo appartamento seminterrato ed è Delia che deve occuparsi praticamente di tutto, delle faccende domestiche, di prendersi cura del suocero malato, dei figli e anche di fare diversi lavoretti per portare soldi extra a casa. E così assistiamo a Delia che va a fare iniezioni a chi ne ha bisogno, fa il bucato a casa di famiglie benestanti, rammenda abiti rotti e ripara perfino ombrelli presso un ombrellaio del quartiere. Oltretutto, il proprietario del negozio di ombrelli ha appena assunto un ragazzo che non conosce il mestiere ed è Delia che deve insegnarglielo. E mentre gli sta spiegando cosa deve fare, Delia scopre che a lui viene data una paga più alta di lei, che quel lavoro lo fa da anni. Va allora a chiedere spiegazioni.
Commendatore, permettete una parola?
Io so 3 anni che vengo a lavorare qua. Sono venuta pure sotto i bombardamenti. Se può sapere perché questo è il primo giorno via più di me.
Ma quello è uomo, no?
Delia e il suo datore di lavoro parlano con un accento romanesco. Spero che abbiate capito la loro conversazione. Quando Delia chiede come mai il ragazzo guadagna più di lei già dal primo giorno di lavoro, lui gli risponde semplicemente «Ma quello è uomo, no?» come se fosse una giustificazione totalmente ovvia e naturale. Delia si dà tanto da fare per riuscire a pagare le bollette e mantenere i figli a scuola. Sì, ma solo i figli maschi però, perché a Marcella, che vorrebbe studiare all'università, non viene consentito. Prima di tutto i maschi. E siccome i soldi non bastano per tutti, chiaramente è la figlia femmina a doversi sacrificare e a dover lavorare anche lei per contribuire alle spese della famiglia. Nelle prime scene osserviamo anche Delia che ogni volta che viene pagata prende una piccola parte del guadagno e la nasconde nel suo reggiseno. Non vi dirò perché lo fa, perché non voglio rovinarvi il gusto di guardare il film rivelandovi in anticipo cosa succederà, così come non vi racconterò né il finale né tanti altri eventi chiave che scoprirete da soli. Cercherò di presentarvi solo quelle situazioni che servono a farvi capire com'era la vita delle donne allora. Ad ogni modo, Delia ogni volta mette da parte una piccola cifra e lo racconta a Marisa, la sua migliore amica, che lavora al mercato del quartiere.
Sono un po' dei mesi che mi rubo qualche soldo dai lavoretti miei, no?
Non ho capito come rubi, sono i soldi tua.
Anche in questo caso la conversazione è in romanesco e quando Delia rivela a Marisa di rubare qualche soldo dai lavoretti che fa, Marisa si sorprende che usi il termine rubare, perché quelli, in teoria, sono soldi suoi, guadagnati onestamente col suo duro lavoro. Beh, non è proprio così. Ivano, il marito di Delia, è l'esempio più spregevole della società patriarcale di allora. È autoritario e lui prende tutte le decisioni che riguardano sua moglie e i suoi figli. La donna è per lui quasi come un accessorio, un oggetto di sua proprietà che serve solo per determinate funzioni. Non ha una personalità, o meglio, non le è consentito averne una, e non può né ribattere al marito né esprimere le sue idee. Ed è da così tanto tempo che le cose sono in questo modo che la donna, e anche Delia, non si rende nemmeno conto della sua condizione. Per lei è la normalità, l'accetta così com'è e non cerca alternative. E questo è indipendente dalla classe sociale o dal grado di istruzione. Nel film vediamo come questa sorte non tocchi solo alle donne del popolo come Delia, ma anche a quelle che vivono in famiglie benestanti. In una scena, un uomo borghese che sta discutendo di politica con suo figlio dice alla moglie di non intromettersi in discorsi tra uomini.
Servono nuove idee, nuove facce.
Ma sono i valori quelli che contano, altro che le facce.
Contano gli obiettivi comuni.
Cara, taci, non entrare in discussioni che non ti competono.
Paola Cortellesi, in un'intervista, parlando di Delia, riesce a riassumere in poche parole il ruolo della donna nella società.
È la nostra Delia, la donna che raccontiamo, è una che accetta la sua condizione di persona senza alcun diritto nella famiglia, quindi madre, moglie, definibile solo così per le funzioni che ha e non per la persona che è.
La donna non è una persona, è uno strumento nelle mani degli uomini. Come se non bastasse poi, Ivano è anche violento con Delia. Questo è un altro tema molto delicato del film, la violenza di genere. Ivano tratta sua moglie come una serva, una schiava, privandola di quasi ogni libertà, insultandola, denigrandola e, quando fa qualcosa che non va, picchiandola. Ora, come vi ho già detto nell'episodio 113, Paola Cortellesi è principalmente un'attrice comica, è stata protagonista di molte commedie e in tutto quello che fa usa sempre un umorismo sottile e intelligente. Quando perciò Paola Cortellesi ha girato la scena in cui assistiamo per la prima volta alla violenza con cui Ivano picchia Delia, ha voluto alleggerire la drammaticità del momento, forse anche per non angosciare troppo lo spettatore, e ha usato il suo tipico umorismo trasformando quella violenza in una coreografia. Ivano e Delia è come se stessero ballando uno swing e quando lui la colpisce in viso lo fa con una mossa di danza. Quando le stringe il collo con le mani lo fa a ritmo di musica. E ogni ferita, livido e rivolo di sangue che compare sul corpo di Delia scompare dopo pochi secondi. È come se Paola Cortellesi volesse inviare a noi spettatori un messaggio forte e chiaro, ma senza ferirci, proteggendoci. Allo stesso modo il suo personaggio, Delia, ha la premura e l'accortezza di proteggere i suoi figli. Ed è per questo che ogni volta che Ivano la picchia, lei li manda in un'altra stanza perché non restino traumatizzati da questa esperienza così scioccante. I figli non vedono, ma purtroppo sentono, e Marcella, la più grande, disprezza la mamma per il fatto che non si ribelli, che subisca e basta.
Ma non ti vergogni? Non vedi che sei una pezza da piedi, ma non vali niente, non conti niente!
Marcella, che è di una nuova generazione, è pronta a giudicare sua mamma, senza rendersi conto che è facile cadere nella trappola di uomini che prima del matrimonio ti corteggiano, ti fanno sognare, nascondono quel lato oscuro della loro personalità che scaltramente riveleranno solo dopo il matrimonio. E a quei tempi non c'era neanche il divorzio, quindi era davvero difficile uscire fuori da questa trappola. Le donne perciò subiscono in silenzio e diventano schiave, soprattutto psicologicamente, dei loro mariti, che magari, dopo averle picchiate, vanno a chiedere scusa, regalano fiori e si giustificano con un semplice «mi devi capire, ero nervoso». E le donne si convincono di questo e spesso danno a se stesse la colpa di quella violenza. Trovano dei motivi per credere che se la sono meritata. Nel film sentiamo spesso la stessa Delia che giustifica suo marito. E bisogna capirlo, è nervoso perché ha vissuto due guerre. In realtà non c'è alcuna giustificazione. Questi uomini semplicemente non sanno amare, perché a loro volta è stato insegnato così. Ivano, ad esempio, ha avuto l'insegnamento di suo padre, del signor Ottorino, che riferendosi a Delia usa queste parole.
Dai retta al vecchio tuo. Noi gli avvoimiamo sempre. Se no si abitua. Una volta ogni tanto, un fracco di legnate, ma forte, così capisce. Io così ho fatto con pora mamma tua. Ci hai mai visto litigare? Alla fine dei conti, Delia è una brava donna di casa. Solo c'ha sto difetto che risponde. se deve imparare a sta bocca chiusa.
Sì, anche Ottorino picchiava sua moglie, ma una volta ogni tanto e con una violenza inaudita, perché solo così avrebbe imparato la lezione, avrebbe imparato a stare zitta. E a proposito di stare zitte, un'altra cosa che mi è piaciuta molto del film è la scena in cui le donne vanno in massa a votare per il referendum del 2 e del 3 giugno. Per la colonna sonora che accompagna questa scena, Paola Cortellesi ha scelto una canzone di Daniele Silvestri che si intitola A bocca chiusa, nella quale sentiamo frasi come partecipazione e libertà o non ho scudi per proteggermi, né armi per difendermi, ho solo questa lingua in bocca e se mi tagli pure questa io non mi fermo, canto pure a bocca chiusa. O ancora guarda quanta gente c'è a bocca chiusa. Ecco, queste frasi sono perfette per descrivere quello che vediamo sullo schermo, un fiume di donne che non hanno scudi o armi per difendersi dall'abuso e dalla violenza, anche psicologica, che subiscono quotidianamente dagli uomini, ma che con una scheda elettorale in mano hanno finalmente la possibilità di decidere il futuro del proprio paese. Devono farlo in silenzio, ma non importa perché sono tante e anche a bocca chiusa, anche a labbra strette, con il proprio voto stanno prendendo parte al cambiamento della società. E come dice la canzone, partecipazione e libertà. Sì, quello era un primo passo verso la libertà. E da allora le donne hanno fatto molta strada. Oltre a quello di voto nel 1946, hanno acquisito tanti altri diritti. È stato abolito il reato di adulterio che puniva una donna che tradiva un uomo nel 1968. È stato legalizzato il divorzio nel 1970, l'aborto nel 1978, il matrimonio riparatore che costringeva una donna a sposare un uomo con cui aveva avuto un rapporto sessuale anche nel caso in cui fosse stata violentata, e il delitto d'onore che riduceva la pena agli uomini che uccidevano la moglie, una sorella o una figlia che avevano avuto una illegittima relazione carnale, sono stati aboliti nel 1981. Insomma, le donne si sono emancipate, eppure, nonostante i grandi progressi, il patriarcato esiste ancora. E questo è stato uno dei principali argomenti di dibattito in Italia negli ultimi mesi. In TV, alla radio, sui giornali, sui social, se ne è parlato molto perché, anche se sono passati decenni dall'epoca raccontata nel film da Paola Cortellesi, ancora ci sono ogni giorno tantissimi femminicidi e casi di violenza sulle donne. Nel 2023 sono state ben 103 le donne ammazzate dai propri compagni gelosi, possessivi, autoritari, violenti. L'ultimo caso di cui si è parlato molto è stato quello di Giulia Cecchettin, di appena 22 anni, uccisa l'11 novembre, a pochi giorni dalla sua laurea. Sì, Giulia si sarebbe dovuta laureare in ingegneria biomedica all'Università di Padova e cominciare così il suo futuro professionale, magari dando il suo importante contributo alla società, ma la sua vita e il suo sogno si sono interrotti bruscamente perché il suo compagno, Filippo Turetta, che la ragazza aveva lasciato più volte, l'ha uccisa con numerose coltellate. Gli uomini ancora credono di possedere le donne con cui hanno una relazione. Sono convinti che sono loro a dover decidere cosa è bene per le loro compagne. Sono loro a permettergli o a negargli certe libertà. E se le donne osano infrangere le loro regole, vengono punite con la violenza o con la morte. Le donne devono stare attente a come si vestono, perché altrimenti, se vanno in giro per strada in minigonna, possono risvegliare gli istinti più bassi dei maschi. E se vengono violentate, la colpa è loro che se la sono cercata. Le donne, proprio come Delia in C'è ancora domani, vengono pagate molto meno degli uomini. È stato calcolato che attualmente in Italia è come se in un anno, rispetto a un uomo, una donna lavorasse gratis per un mese. Sono anche molte meno le donne che in un'azienda riescono ad ottenere ruoli manageriali. Sono sempre le donne, poi, che, anche se hanno trascorso una dura giornata al lavoro, quando tornano a casa non possono prendersi un attimo di tregua, perché devono occuparsi dei figli, cucinare, fare il bucato, stirare, rassettare. Una casalinga, tra l'altro, ancora oggi non viene retribuita, né andrà mai in pensione, perché il suo non è considerato un vero lavoro. Tutto questo è frutto della cultura patriarcale, che è dura a morire, perché tutti noi, a volte perfino le donne stesse, continuiamo a tenerla viva con le parole. Vi spiego cosa voglio dire, o meglio, ve lo spiegano la stessa Paola Cortellesi, che ha portato in TV un meraviglioso monologo nel 2018, e Stefano Massini, un bravissimo scrittore e drammaturgo, che pure ha presentato un monologo su questo tema durante il programma di politica e informazione Piazza Pulita. Troverete entrambi i video nelle note dell'episodio, e in entrambi questi due eccezionali artisti hanno presentato una lista di espressioni relative alle donne che il patriarcato ha inculcato nelle nostre teste sin da bambini, insegnandoci che questo modo di parlare è normale, dandoci l'impressione che non ci sia nulla di male. Massini, nel suo monologo, cita innanzitutto l'espressione «auguri e figli maschi», che si dice alle coppie appena sposate per augurargli di avere figli maschi, come se le figlie femmine fossero una sorta di disgrazia. Poi c'è il proverbio «donne buoi dei paesi tuoi», che significa che per evitare rischi è meglio sposarsi donne e fare affari, quindi smerciare buoi ad esempio, all'interno della nostra stessa cultura, del nostro stesso paese, perché se ti avventuri verso culture o nazionalità diverse, non sai cosa ti può capitare. Ecco, in questo proverbio, donne e bestiame sono sullo stesso livello. Acquistare un bue e prendersi una donna come se fosse della merce sono quasi la stessa cosa. Quando poi una donna è in gamba, si dice «è una donna con le palle» o «porta i pantaloni», perché le buone qualità, il coraggio, la determinazione, la forza, sono associate automaticamente agli uomini, quelli che portano i pantaloni e che hanno i testicoli. Quando un bambino piange, gli diciamo «perché fai la femminuccia?», visto che i maschi non piangono e piangere è da femminucce. Si sa, le donne sono deboli e troppo sensibili. Altre frasi che abbiamo sentito centinaia di volte sono anche «per essere una donna, lei guida bene», «l'insegnante è brava, tranne quando ha il ciclo», o «lei è signora o signorina, perché una donna è completa e diventa una signora solo quando è sposata e ha accanto un uomo». Stefano Massini poi fa notare anche che a scuola, quando studiamo letteratura, filosofia, storia dell'arte, musica, nei libri di testo ritroviamo solo uomini. Il Foscolo, il Carducci, il Manzoni, il Leopardi, il Machiavelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Beethoven, Bach, Mozart, nemmeno una donna. Voglio chiudere l'episodio di oggi con il bellissimo monologo di Paola Cortellesi. Ascoltate.
Questa sera ho qui un piccolo elenco di parole preziose. È impressionante vedere come nella nostra lingua alcuni termini che al maschile hanno il loro legittimo significato, se declinati al femminile, assumono improvvisamente un altro senso, cambiano radicalmente, diventano un luogo comune. Vi faccio un esempio. Un cortigiano maschile, un cortigiano, un uomo che vive a corte. Una cortigiana, una mignotta. Un uomo di strada, un uomo del popolo. Una donna di strada, una mignotta, ragazzi. Un uomo disponibile, un uomo gentile e premuroso. Una donna disponibile, una mignotta. Un passeggiatore, un uomo che cammina. Una passeggiatrice, una mignotta. Uno squillo, il suono del telefono. Una squillo, dai, non la dico nemmeno, non la dico. Un uomo allegro, un buon tempone. Una donna allegra, una mignotta. Un gatto morto. Un felino deceduto. Una gatta morta, una mignotta. Uno zoccolo. Una calzatura di campagna. Una zoccola. Però certo, anche nel lessico, dico, noi donne un po' discriminate lo siamo, no? Però, per fortuna, sono soltanto parole. Certo, se le parole fossero la traduzione dei pensieri, beh no, allora sarebbe grave, no? Allora sarebbe proprio un incubo fin da piccoli. All'asilo, un bambino maschio potrebbe iniziare a maturare l'idea che le bambine siano meno importanti di lui. Da ragazzo crescere nell'equivoco che le ragazze siano in qualche modo di sua proprietà. E poi da adulto potrebbe pensare sia giusto che sul lavoro le sue colleghe vengano pagate meno. E a quel punto non gli sembrerebbe grave neppure offenderle, deriderle, toccarle, palpeggiarle, come si fa con la frutta matura per controllare le mucche da latte. Se fosse così potrebbe anche diventare pericoloso. Una donna adulta o anche giovanissima potrebbe essere aggredita, picchiata, sfregiata dall'uomo che la ama. Uno che la ama talmente tanto da pensare che lei e anche la sua vita sono roba sua, roba sua. E quindi può farne quello che vuole. No, ma sono soltanto parole, per fortuna, soltanto parole, per carità. Ma se davvero le parole fossero la traduzione dei pensieri, un giorno potremmo sentire affermazioni che hanno dell'incredibile, frasi offensive e senza senso come queste.
Brava, sei una donna con le palle. Chissà quella che ha fatto per lavorare.
Certo, anche lei però, se va in giro vestita così.
Lascia stare, sono cose da maschi.
Te la sei cercata.
Te la sei cercata.
Te la sei cercata.
Te la sei cercata.
Per fortuna, sono soltanto parole. Ed è un sollievo sapere che tutto questo, finora, da noi, non è mai accaduto.
Ecco, con ironia, Paola Cortellesi dice «sono soltanto parole», intendendo dire esattamente il contrario, «non sono soltanto parole». E per cambiare le cose, dobbiamo cominciare a indignarci quando sentiamo certe frasi, a rimproverare chi le usa, a spiegargli perché sono sbagliate. Dobbiamo aprire gli occhi a chi continua a giocare secondo le regole del patriarcato, pensando che sia normale così. E ora voglio sapere da voi, care italianglottine e cari italianglottini, è arrivato C'è ancora domani nel vostro paese? L'avete visto? E se sì, cosa ne pensate? Com'è lì da voi la condizione delle donne? C'è ancora discriminazione nei loro confronti, anche nel linguaggio che si usa? Vengono pagate meno degli uomini? Fatemelo sapere lasciando un commento su YouTube, Facebook o Instagram o anche per email a italianglot@gmail.com. Vi aspetto al prossimo episodio. Ciao!